Dedichiamo questa lezione al giorno in cui noi ci troviamo. Ci troviamo in un giorno molto particolare, è il 33esimo giorno dell'Omer, è anche conosciuto come il giorno di Lageba Omer. Perché è così importante questo giorno? È un giorno in cui vediamo festeggiare tutto il popolo ebraico, dovunque si trova nel mondo. Io avevo avuto l'occasione di trovarmi nel 1987 a New York, in occasione della parata di Lag BaOmer, che era stata organizzata per conto della Rebbe, ed era una cosa impressionante. Sono arrivati migliaia e migliaia di bambini, di ragazzi, di adulti, da tutte le parti. Chi ha fatto 6 ore di autobus, e c'era l'esercito, e c'erano gli aerei, i caccia che hanno scritto nel cielo. Gli Stati Uniti d'America salutano nel giorno di Lag BaOmer, una cosa impressionante. Ero molto giovane, ma non potrò mai dimenticare questa cosa. Perché? Perché il Rebbe ci ha insegnato che la Torah non deve rimanere soltanto nelle quattro mura di dove si studia delle yeshivot, ma bisogna anche portarla fuori. E quindi i bambini venivano portati fuori, e era un giorno di festa per i bambini, in cui i bambini pronunciavano dei versetti della Torah, Shema Israel, tutti questi 12 versetti co conosciuti come i 12 psukim, in cui si esprimeva si chiama Jewish Pride in inglese, l'orgoglio ebraico, che non doveva rimanere chiuso nelle quattro mura, perché purtroppo dopo tanti anni di galuto, e lo sappiamo, abbiamo vissuto momenti molto difficili. Addirittura l'Halakha ha dovuto prendere in considerazione il galuto. Infatti normalmente noi a Hanukkah dobbiamo accendere le candele di Hanukkah all'esterno, ma dato che eravamo in pericolo in molte epoche della nostra vita, abbiamo questa Halakha che possiamo accendere la Hanukkah anche dentro casa. È una cosa che noi facciamo ancora oggi, chi la mette sul tavolo, chi su una sedia. Però negli ultimi anni abbiamo visto che Rebbe ci ha incitato a fare la menorah di Hanukkah all'esterno. La stessa cosa è Lag BaOmer. Lag BaOmer veniva festeggiato all'esterno. E quindi già negli anni 50, nei primissimi anni 50, quando l'ebraismo ancora non si era risollevato dopo le terribili vicissitudini della Shoah, il Rebbe ha voluto subito. Ci sono delle fotografie del 1953, 54 e tutti gli anni da allora, in cui arrivavano sempre sempre più bambini a dimostrare questo orgoglio ebraico per le strade. Il Rebbe ha detto anche qualcosa di molto interessante. Aveva detto che ogni volta che si festeggia per Rabbi Shimon Bar Yochai, e si facevano queste parate con i bambini, con i psukim, Rabbi Shimon Bar Yochai veniva e partecipava. Quindi in quel momento lì, chiunque avesse bisogno di chiedere qualsiasi cosa, Rabbi Shimon Bar Yochai prendeva in carico le nostre richieste e le portava davanti a Kadosh Baruch Hu. Quindi il giorno di Lag BaOmer è un giorno in cui noi possiamo chiedere a Rabbi Shimon Bar Yochai di accogliere le nostre richieste e di fare da tramite. Per questo motivo c'è questa tradizione molto molto forte, che purtroppo quest'anno, per colpa della guerra, e anche questo è dovuto cambiare. C'è questa tradizione che centinaia di migliaia di persone vanno in un villaggio che si chiama Miron, nel nord di Israele, quasi al confine con il Libano, e dove riposa Rabbi Shimon Bar Yochai. C'è tutta una storia nel Talmud, perché è stato seppellito a Miron e non da un'altra parte. Non entriamo nella storia, ma volevo semplicemente dirvi che tutti gli anni, da quando c'è stata l'Aliyah non è degli anni 40, l'Aliyah è della metà dell'Ottocento, ma anche prima, anche quando c'era la comunità ebraica in Israele molto molto piccola. Sappiamo che ad esempio 500 anni fa l'Arizal era a Tzfat, l'autore del Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'erano Yeshivot, c'erano sempre piccole Keilot, a Yerushalayim. Il popolo ebraico non ha mai lasciato la terra di Israele, a differenza di quello che diffondono nel mondo come informazioni chiaramente Quello che succedeva da sempre, anche la Rizal ci ha insegnato di andare a Miron, da Rabbi Shimon Bar Yochai, il giorno di Lag BaOmer, e la Rizal ha portato suo figlio il giorno di Lag BaOmer a Miron per fargli il primo taglio dei capelli, perché c'è questa tradizione che all'età non si toccano i capelli fino all'età di 3 anni dei bambini maschi, una tradizione cabalistica, e a 3 anni si tagliano i capelli e si fa una cerimonia, un festeggiamento. Quando capitava che il bambino nascesse da Pesach fino a Shavuot, in cui non si possono tagliare i capelli, a parte il giorno di Lag BaOmer, perché il giorno di Lag BaOmer è un giorno di festa, stavo dicendo che la Rizal l'ha portato suo figlio, perché chi nasce da Pesach fino a Shavuot non si possono tagliare i capelli, a parte il giorno di Lag BaOmer, in cui si tagliano i capelli. Quindi è successo che la Rizal l'ha portato suo figlio il giorno di Lag BaOmer per tagliare i capelli. E da lì è nata anche questa tradizione che tutti quanti portano i bambini a Lag BaOmer da Rabbi Shimon Bar Yochai. Quest'anno il Ministero della Difesa ha, diciamo, chiesto alla popolazione di non arrivare a Miron, e hanno dovuto chiudere questo villaggio, in modo che non si arrivasse, perché è realmente pericoloso. Ci sono dei razzi che vengono, non solo dei razzi, dei droni, eccetera, dei missili, tutto e di più, purtroppo, che stanno colpendo il nord di Israele dall'inizio della guerra. E quindi ho ricevuto su WhatsApp una fotografia di un libro in cui il rabbino capo di Israele, Rabbi Mordechai Eliyahu, che è stato rabbino capo di Israele negli anni 90, fino agli anni 90, lui ha ricordato che durante la guerra dei 6 giorni, nel 1967, era successo di nuovo che non si poteva andare a Miron per via della guerra, perché la guerra dei 6 giorni è scoppiata poco dopo, però c'erano già molte tensioni, era già pericoloso, e quindi i rabbanim dell'epoca erano molto rattristati dal fatto che questa tradizione, che si segue da anno in anno per tantissimi anni, per la prima volta non si può celebrare questa tradizione di arrivare a pregare sulla tomba di Rabbi Shimon Bar Yochai. E Rabbi Shimon Bar Yochai così ha scritto nel suo libro, il rabbino capo di Israele, Rav Mordechai Eliyahu, che era un grande cabalista, ha scritto che Rabbi Shimon Bar Yochai è andato in sogno ad alcuni dei rabbini, dicendo loro di non venire, perché comunque lui non ci sarà, perché lui si trova al sud, insieme ai soldati per combattere nel fronte sud, che era il fronte contro l'Egitto, che era quello più pericoloso. E infatti la guerra dei 6 giorni è stata la guerra con i più grandi miracoli che una guerra può raccontare. E quindi noi quest'anno non siamo andati a Miron, però chiaramente Rabbi Shimon Bar Yochai è presente nelle nostre vite e prega per noi e ci protegge. Perché sì, ecco, la domanda è: perché proprio lui? Allora, noi abbiamo avuto nella storia grandissimi maestri. Il primo fra tutti, Moshe Rabbeinu. Quando è mancato Moshe Rabbeinu? Alcuni di voi lo sanno, altri non lo sanno. Moshe Rabbeinu è mancato il 7 di Adar. Vi ricordate dei festeggiamenti del 7 di Adar? No, non si festeggia il 7 di Adar. Ma Moshe Rabbeinu è chiaramente il maestro per eccellenza, il profeta per eccellenza. Perché il 7 di Adar, vi posso fare tanti esempi, abbiamo grandissimi maestri nella storia, Rabbi Akiva, beh, Rabbi Akiva Yom Kippur è stato condannato a morte, Rabbi Akiva, tutta la storia di Rabbi Akiva, va bene, era Yom Kippur, Yom Kippur, quando si inizia la tefilà di Yom Kippur, alla sera si pronuncia un versetto che ricorda, allude a Rabbi Akiva, prima del Kol Nidrei. Ma tantissimi maestri della storia. Non abbiamo un giorno nel calendario ebraico in cui si deve festeggiare, e addirittura noi ci troviamo in un periodo di lutto, perché sappiamo che il periodo da Pesach fino a Shavuot è un periodo di lutto. Qui entriamo nelle varie tradizioni, se sono sefardite o ashkenazite, perché secondo i sefardite fino al giorno dopo Lag BaOmer, e poi il lutto viene interrotto. Secondo gli Ashkenaziti invece il lutto si protrae fino alla festa di Shavuot. Perché? perché ricordiamo i 24.000 allievi di Rabbi Akiva che sono morti in questa epidemia molto conosciuta, il Talmud ne parla molto a lungo, e quindi non si celebrano matrimoni, non si fanno eventi con musica, e tutta una serie di cose che sono legate al lutto, un periodo molto difficile. Quando arriva invece il 18 di Iyar, che è oggi, che è il giorno di Lag BaOmer in cui si ricorda e si festeggia la dipartita di Rabbi Shimon Bar Yochai, si interrompe il lutto. Infatti ieri sera ci sono stati dei matrimoni, questa sera ci saranno dei matrimoni, ci sono già dei matrimoni, ci sono delle chuppot in corso, siamo nel periodo di lutto, da Pesach a Shavuot, da Pesach a Atzeret. Come mai oggi si celebrano matrimoni? Perché oggi è Lag BaOmer, oggi è la dipartita dei Rabbi Shimon Bar Yochai, e quindi si deve festeggiare. Ma come dicevo prima, non abbiamo mai avuto un'altra occasione durante il calendario ebraico in cui si ricorda o si festeggia in modo così rumoroso la dipartita di un tzaddik. Perché proprio Rabbi Shimon Bar Yochai? Ora, per spiegare questo, voglio iniziare a parlare del nome. Il nome con il quale noi ricordiamo questo giorno è Lag BaOmer. Intanto noi abbiamo già cambiato qualcosa qui, perché normalmente quando si dice qualcosa dell'Omer, si dice la Omer. Quando noi facciamo la Berakha tutte le sere, abbiamo la mitzvah per 49 giorni di contare, quindi diciamo Hayom Yom Echad la Omer, non BaOmer. Ieri sera abbiamo detto Yom Shlosha Ushloshim Yom La Omer. Perché lo chiamiamo Lag BaOmer? L'abbiamo cambiato la Lamed con la Bet, perché il valore numerico di Lag BaOmer, come scritto nella Torah senza la Vav, fa 345, che è lo stesso valore numerico di Moshe. E quindi già qui c'è un legame, un'allusione tra Rabbi Shimon Baruch Hai e Moshe Rabbeinu. Perché è importante sapere questa cosa? Perché quando noi abbiamo ricevuto la Torah il 6 di Sivan tramite Moshe Rabbeinu, sappiamo che abbiamo ricevuto soltanto i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono la base di tutta la Torah. Diciamo, sono tutta la Torah concentrata. Come ha detto Rav Haigaon, che nei 10 comandamenti ci possiamo trovare tutte le mitzvot della Torah, che però non ci siamo accontentati, non noi. Hashem non si è accontentato di tramandarci soltanto i 10 comandamenti. La Torah non sono solo i 10 comandamenti. La Torah è tutto il Chumash che abbiamo. E questo non ci è stato dato il 6 di Sivan. Moshe Rabbeinu è salito sul Monte Sinai più il giorno dopo, poi fino a tutte le vicissitudini del Vitello d'oro, eccetera, eccetera, rompe le tavole, torna su, chiede perdono, poi ritorna fino a Yom Kippur, in cui porta le tavole. Il 6 di Sivan abbiamo soltanto sentito la voce, soltanto. È stato un evento unico nella storia e la Torah testimonia che un evento così non ci sarà più, perché non è più necessario. La Torah è sempre la stessa. Quindi quando Hashem ci ha dato i 10 comandamenti, ci ha trasmesso i 10 comandamenti in cui all'interno c'era tutta la Torah, ce l'ha data una volta, non deve ridarcela un'altra volta. La Torah è la parola di Hashem. Quella è e quella non cambierà. E quindi non abbiamo avuto bisogno di un'altra occasione di ricevere la Torah. Però noi sappiamo che abbiamo ricevuto, tra virgolette, soltanto i 10 comandamenti. Quando Moshe Rabbeinu è sceso a Yom Kippur, non è sceso soltanto con i 10 comandamenti, ci ha portato anche il Chumash Bereshit fino al Parashah di Itro, in cui si racconta dei 10 comandamenti. E nei 40 anni del deserto, man mano che andava avanti, Moshe Rabbeinu ci insegnava altre mitzvot. Moshe Rabbeinu ci insegnava altri comandamenti di Hashem, fino ad aver ricevuto tutti i 5 Chumashim della Torah. E poi non abbiamo finito con Moshe Rabbeinu, siamo andati avanti con Yehoshua, siamo andati avanti con i Shoftim, poi con Shemuel, poi con i Melachim e tutti i 24 libri del Tanakh, ma non ci siamo fermati lì. Abbiamo anche la Mishnah ce l'hanno insegnata i nostri Chachamim, poi siamo andati avanti con il Talmud e poi siamo andati avanti con i commentatori del Talmud e poi siamo andati avanti con i Rishonim, con il Rambam, con Rashi, con il Ramban, con il Rashba, con il Ran, con il Rif, Sono tutti grandissimi maestri che hanno vissuto 1000 anni fa, e poi 500 anni fa abbiamo ricevuto il Shulchan Aruch, abbiamo ricevuto tantissimi libri, e è iniziata l'era della Hasidut. E la Rizal 500 anni fa, ai tempi del Shulchan Aruch. Quindi, che cosa stiamo imparando? Stiamo imparando che la Torah è vero, che l'abbiamo ricevuta tutta il 6 di Sivan, però ci è stata trasmessa goccia per goccia. Perché ci è stata trasmessa goccia per goccia? Perché abbiamo avuto bisogno, in base all'epoca in cui ci siamo trovati, di più informazioni. Ma queste informazioni erano già state e tramandate tutte quante da Hashem a Moshe Rabbeinu. Quindi anche Rabbi Shimon Bar Yochai, che lui ha rivelato nella Torah la parte più celata, che è la Kabbalah. Infatti Rabbi Shimon Bar Yochai ha rivelato quello che poi è stato scritto in un libro dal suo allievo, che ha ricevuto tutto a voce da Rabbi Shimon Bar Yochai, in cui continuava a dire a Rabbi Shimon: scrivi, scrivi. Lui ha scritto tutto e è stato composto questo libro che si chiama Lo Zohar. Lo Zohar sono gli insegnamenti di Moshe Rabbeinu. E questo Zohar proprio ha come nome la parola Zohar, che sta per splendore. Questo momento in cui la Kabbalah è stata tramandata e non era più stata tenuta nascosta, è un momento che ha cambiato il modo in cui si studia la Torah. Però in quell'epoca lì ancora non era indicata a tutti.
Si
Era
sente?
pronto. Mi
Adesso si
sentite?
sente. Sì.
Ok. Chiedo scusa, come vi ho detto, sto trasmettendo tramite l'internet del cellulare e speriamo che tenga. Stavo dicendo che c'era una cerchia molto ristretta di persone di un altissimo livello di Torah, un altissimo livello spirituale, che potevano studiare quello che Rabbi Shimon Baruch Hai ha insegnato fino all'epoca della Rizal, e la Rizal ha rivelato a tutti quanti. La Rizal ha preso gli insegnamenti di Rabbi Shimon Baruch Hai e li ha aperti a tutti. E ha detto addirittura che è una mitzvah, ed è permesso, ed è una mitzvah, di rivelare questa chokhmah, la saggezza di Rabbi Shimon Baruch Hai. Infatti, dalla Rizal in poi, i festeggiamenti di Lag BaOmer erano molto più accentuati che prima, perché chi festeggiava Lag BaOmer erano soltanto coloro che potevano capire e studiare gli insegnamenti di Rabbi Shimon Bar Yochai. Ma la Rizal ha dato il via a tutto il popolo di poter studiare la Torah, le parti della Torah più celate e più nascoste. Ora, dove si trovavano queste parti della Torah? Nella Torah stessa. Non c'è una novità nella Torah. Tutto quello che è stato tramandato in tutte le generazioni fino ad oggi, Moshe Rabbeinu l'ha imparato da Hashem. Ed è stato tramandato, le halachot sono state tramandate tutte a tutto il popolo, ma le parti più intime, chiamiamole così, della Torah sono state tramandate soltanto a pochissimi eletti che potevano capire questi argomenti. Addirittura ci sono dei concetti della Kabbalah che non si tramandavano. E così è proprio stato fissato nella Mishnah. Come alla Kala, la Mishnah dice che ci sono gli argomenti che si chiamano Maaseh Merkavah, che non si possono insegnare. Maaseh Merkavah significa il firmamento celeste. Quindi gli argomenti che si trovano nei libri della Torah, che alludono, che noi non, con i nostri occhi non li vediamo, ma alludono al firmamento celeste, si chiama Maaseh Merkavah. Alcuni di loro sono riportati nel libro di Daniel. Nel libro di Daniel il Talmud si dilunga e dice: il libro di Daniel non bisogna insegnarlo, perché, cioè non tutto, questa parte che parla del firmamento celeste, del Maaseh Merkavah, degli angeli e del trono di Hashem, e di tutte le visioni che hanno avuto Yeshayahu e Yeheskel, e altri grandi profeti non si possono insegnare. Infatti il Talmud dice che ci sono argomenti che si possono insegnare a tutti, argomenti che si possono insegnare fino a un massimo di 3 persone, vuol dire maestro più due. Ci sono argomenti che si possono insegnare soltanto a una persona, quindi maestro più allievo, e ci sono argomenti che non si possono insegnare. Se non si possono insegnare, sono delle rivelazioni che andranno perse, no? Perché? Perché sono delle parti della Torah così celate, così nascoste, così occulte, che soltanto chi è a livello le riceve direttamente da Hashem. Quindi i grandi tzadikim, quando leggevano i versetti, che noi possiamo leggere ma non capiamo nulla, Hashem insegnava loro tramite la loro mente e gli rivelava il significato dei versetti. E questo è andato avanti fino alla Rizal, fino all'epoca della Rizal. Però Rabbi Shimon Baruchai già era stato capace di portare in questo mondo questa grandissima luce per una cerchia un pochino, è vero, ristretta, ma più allargata, che si è tramandata fino all'epoca della Rizal, che ha rivelato a tutti quanti. Poi dopo la Rizal è arrivato il Baal Shem Tov, che ha fatto di questo il motto della sua vita, di rivelare in modo che anche i bambini possano studiare e capire i segreti più celati della Torah. Questo serve per prepararci alla venuta di Mashiach, perché Mashiach ci insegnerà una nuova Torah, che non è una nuova Torah, è sempre la stessa Torah, ma ci insegnerà dalle stesse parole, dagli stessi versetti, dagli stessi libri della Torah, un significato completamente nuovo. Ma per poter arrivare a questo dobbiamo essere pronti con la Torah celata ai tempi che oggi noi la possiamo e dobbiamo e abbiamo la mitzvah di studiare e di imparare.
Una cosa interessante che ho letto è che quando Moshe Rabbeinu è andato a prendere la Torah in cielo, il 6 di Sivan, il Midrash, il Talmud e anche la Hasidut aggiunge molto a questa cosa. Ci sono state delle discussioni tra Moshe Rabbeinu, gli angeli, tra Moshe Rabbeinu e Hashem. Se così si possono chiamare delle discussioni, ma in qualche modo Moshe Rabbeinu per portare giù la Torah ha dovuto faticare non poco. Gli angeli si hanno fatto ostruzionismo, si sono opposti, c'è un Talmud che lo racconta molto bello, ma c'è una cosa che ci hanno rivelato, che quando Moshe Rabbeinu doveva portare giù la Torah, ha detto: io porto adesso giù la Torah, tu ti rivelerai al popolo, è tutto bello. Il popolo vede l'acqua che esce da una pietra, vede la manna che scende dal cielo, vede le nuvole che ci proteggono, entreremo in Israele, ci saranno dei miracoli. Il legame con te sarà un legame molto forte, sarà un legame giorno per giorno. Ma tu hai delle intenzioni, così Moshe Rabbeinu dice ad Hashem, hai intenzione di distruggere il Bet HaMikdash, di mandare il tuo popolo in esilio? Cosa succederà con la Torah? E Moshe Rabbeinu ha detto fra 1500 anni. Infatti se noi contiamo da quando è stata data la Torah fino alla distruzione del secondo tempio, sono passati 1400 circa, quasi 1500 anni. Cosa sarà della Torah? Il popolo non potrà gestire una emergenza tale. Arriveranno i romani, ci metteranno le catene, ci porteranno a Roma, ci venderanno come schiavi. E la Torah? E cosa ha detto a Kadosh Baruch Hu? Cosa ha detto Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu ha detto: io ho bisogno che in quell'epoca lì porterai in questo mondo un'anima così elevata che potrà illuminare il buio del Galut. E Hashem gli dice: sì, ho un'anima così, ma non scenderà in questo mondo. La sua luce sarà troppo forte. E Moshe Rabbeinu ha detto: ok, è proprio quella che voglio. Quindi se io devo accettare di trasmettere la Torah al popolo, lo faccio a questa condizione. E Hashem acconsente e gli dà la Neshama di Rabbi Shimon Bar Yochai. Però Moshe Rabbeinu non si accontenta e dice ad Hashem: e cosa succederà 1500 anni dopo? E la storia ebraica, purtroppo, in esilio è una storia che ha dato valore al popolo perché hanno dimostrato la loro fedeltà ad Hashem, alla Torah, alla loro identità in qualsiasi circostanza. Se era l'epoca dei Romani, se era l'epoca degli inglesi, sapete che nell'anno 1000 gli inglesi hanno purtroppo fatto un vero genocidio della comunità ebraica, l'epoca dell'Inquisizione spagnola, l'epoca dell'Ucraina, che oggi si fa finta di dimenticare, ma purtroppo in Ucraina ci sono stati dei pogrom i più terribili nel 1648 e 1649. Esatto. Erano dei pogrom che fino a oggi c'è la statua dell'autore di questi pogrom, delle vie che portano il suo nome in Ucraina. E da lì alla Seconda Guerra Mondiale. Come farà il popolo? Moshe Rabbeinu ha fatto un meeting. Si è seduto a tavola, ha detto qui bisogna fare un progetto a lungo termine, non è che poi mi puoi dare la Torah e poi la... E Hashem ha avuto piacere di questa discussione. E Moshe Rabbeinu dice ho bisogno di un'altra anima che possa dare forza al popolo. E Hashem dice sì, ce l'ho un'anima così, ma non la posso dare troppo forte. E Moshe dice se no, proprio quest'anima è quella che voglio. E Hashem acconsente e gli dà l'anima del Baal Shem Tov. Ora, da dove sappiamo tutto questo? Lo sappiamo da un versetto di Teilim. Il versetto di Teilim è nel capitolo 78, credo. Dice David Amelech, Alita Lamarom. David Amelech descrive l'ascesa di Moshe Rabbeinu nei cieli per ricevere la Torah. David Amelech dice, su Moshe Rabbeinu, Alita Lamarom, Shavita Shevi. Sei salito in cielo. E hai portato giù un bottino. Shevi sono tre lettere. Shin, Bet, Yud. Shimon, Bar Yochai. Quindi, Moshe Rabbeinu, il bottino che ha portato, scendendo con le tavole della legge e con la Torah, era quella di dare anche la garanzia a vita alla Torah. Non come oggi ti vendono un prodotto e ti danno una garanzia a 12 mesi, 24 mesi. Garanzia a vita, garanzia eterna. E infatti anche la parola Shevi letta all'interno fa Israel Baal Shem. E quindi il legame che c'è tra Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Israel Baal Shem Tov e Moshe Rabbeinu è un legame indissolubile. Infatti abbiamo detto Lag BaOmer 345 come il valore numerico di Moshe Rabbeinu. Se poi aggiungiamo il fatto che tutta l'idea della Kabbalah, della Hasidut, è quella di rivelare che in ogni cosa che noi abbiamo, in ogni momento della nostra vita, noi dobbiamo unire il mondo materiale con il mondo spirituale. Perché quando io studio Halakha, quando io studio un Midrash, quando io studio il Talmud, non sento veramente questa cosa. Sto studiando la saggezza di Hashem, la volontà di Hashem, vero. Però io sono io, la mia tavola è la mia tavola, il mio lavoro è il mio lavoro, la mia vita è la mia vita, e c'è anche quando sono impegnato nella tefilah, nello studio della Torah. Però sono cose che non riescono a fondersi. La Kabbalah e la Hasidut ci insegnano che non puoi dividere. È una cosa soltanto. E come si chiama questo? Si chiama Echad. Qual è la frase più famosa che il popolo ebraico dice? La frase che ha salvato moltissimi ostaggi il 7 ottobre, quando i soldati sono arrivati e la gente del sud di Israele non sapeva se erano soldati o erano terroristi travestiti. E quindi i soldati urlavano Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E quindi la gente usciva dai bunker. E così è la frase più forte che ogni anima nostra conosce. E la parola Echad vuol dire che Hashem con il mondo che ha creato è una cosa soltanto. Ma nella Torah rivelata non lo sento questo, non lo vedo questo. Quando ho iniziato a capire questa cosa, quando Rav Shimon Baruch Hay è sceso in questo mondo e ci ha rivelato, ci ha spiegato, ci ha reso tangibile l'idea che Hashem e il mondo è una cosa sola, si fonde alla perfezione. Se io aggiungo Echad a Mosè, Mosè 345, aggiungo 13, Echad fa 13, fa 358. 358 è il valore numerico di Mashiach. Quindi per arrivare a Mashiach devo passare da Rabbi Shimon Bar Yochai. Per arrivare a Mashiach devo passare dalla Torah che ci insegna, dalla parte della Torah che ci insegna che tra questo mondo e Hashem e la spiritualità non c'è nessuna interruzione. Ora, è vero che devo limitare me stesso, ho ricevuto la Torah, nella Torah c'è scritto questo posso, questo devo, questo non posso, questo non devo. C'è un'allusione, così dicono i Chachamim, Leika midi della Ramisa Veoraita, non c'è nulla che non è stato, non c'è nulla in questo mondo che non è accennata nella Torah. Dove troviamo l'Ag BaOmer nella Torah? Lo troviamo in un momento molto particolare, quando Jacob Avinu scappa dopo 20 anni di duro lavoro da suo suocero Lavan, che era un tiranno, era l'idolatra per eccellenza. Infatti noi nella Gadà di Pesach iniziamo a raccontare la nostra storia da Lavan, che voleva uccidere i suoi propri nipoti, suo genero e i suoi propri nipoti. Che cosa racconta la Torah? La Torah racconta che Lavan è arrivato a rincorso Jacob Avinu, per ucciderli, ma di notte, prima di raggiungerli, ha dormito e ha sognato Hashem, che viene e dice: attento a non torcere un capello a Yaakov e alla sua famiglia. È proprio scritto nella parasha di Vayetze alla fine. E lì cosa c'è scritto? Che hanno fatto un patto e hanno fatto un monumento composto da un cumulo di pietre. E questo cumulo di pietre si chiama Gal. Che cosa doveva significare questo cumulo di pietre? Doveva significare che da qui in poi tu non attraversi e io da qui in poi non attraverso. Questa parte del mondo Haran appartiene a Lavan, questa parte del mondo che è Eretz Israel appartiene a Yaakov Avinu. Ora i Chachamim dicono che Gal sono le stesse lettere di Lag. Quindi l'Ag BaOmer lo troviamo in quella circostanza, ma che cosa c'entra? C'entra. Perché è interessante che Jacob Avinu ha fatto un monumento con un cumulo di pietra. Avrebbe dovuto prendere queste pietre e fare un muro per dire fino a qui tu puoi arrivare, da qui in poi mi appartiene a me. E divideva nettamente il bene dal male. Jacob Avinu non ha voluto fare un muro, perché? Perché in questo modo Jacob Avinu avrebbe trasmesso un'idea sbagliata, l'idea che la Kedushah e la Tumah non possono stare insieme, vuol dire il mondo fisico, il mondo che noi chiamiamo il mondo materiale, quello impuro, con la spiritualità non possono convivere. Che cosa ha fatto? Ha preso delle pietre e le ha messe insieme. È vero che ha definito un confine, ma ha messo insieme tutte queste pietre per dire che cosa? Molto semplicemente che bisogna saper distinguere tra il bene e il male, ma è una cosa che ci portiamo avanti tutto il giorno. Quindi, quando io sono in sinagoga, quando io studio Torah, non è in contraddizione con quando io sono al lavoro, quando io sono in famiglia, quando io sono a casa o in gita o dovunque mi trovo. Si fonde tutto alla perfezione, come questo gal, come questa cumulo di pietre che la Torah l'ha chiamato Ed Hagalase, è testimone questo Gal, questo monumento. Questo è il messaggio di Jacob Avinu e l'Ag BaOmer sta esattamente a dirci questo, che l'Ag BaOmer viene per portarci Echad, che tutto si fonde con HaKadosh Baruch Hu. C'è un versetto anche nel Teilim, Gal Enai Veabita Niflaot Mitoratecha. Questo versetto lo dicono, lo pronunciano tutti i cabalisti prima di studiare la Kabbalah. Ogni giorno, quando aprono i libri di Kabbalah, è una tefillah che fanno e dicono: rivela, apri i miei occhi e che io possa vedere le magnificenze della Torah. Questo è un versetto di Teilim, capitolo 119. E in questo versetto, che fa riferimento a Rabbi Shimon Bar Yochai, che lui ha rivelato la Torah celata, questo versetto inizia con le parole Gal, sempre Lag BaOmer Gal, è la stessa cosa. Quindi anche Lag BaOmer, che è una festività che non è scritta nella Torah, ma non è scritta neanche nella Mishnah, la troviamo. Sia nella Torah e sia nel Teilim. Ok, quindi come dicevo prima, per poter arrivare alla venuta di Mashiach bisogna passare per Lag BaOmer, bisogna passare per Rabbi Shimon Bar Yochai. E quindi i Chachamim ci rivelano una cosa molto molto bella. Adesso siamo in Israele, sono le 19:51. Fra 20 minuti non è più Lag BaOmer, ma in Italia invece ne avete ancora per 2-3 ore. Quello che ci rivelano i grandi Chachamim della Kabbalah è che nel giorno di Lag BaOmer, nel mondo, viene rivelata la presenza di Mashiach. Quindi è un giorno che non è legato al tempo del Galut, è un giorno che è legato ai tempi di Mashiach. Perché? Perché il giorno di Lag BaOmer è venuto con un solo scopo, quello di prepararci ai giorni di Mashiach. Ecco perché il Rebbe voleva, in tutti gli anni in cui lui ha guidato il popolo ebraico, ma questa cosa va avanti fino ad oggi. Negli Stati Uniti oggi, adesso sono le 1 del pomeriggio. In questo momento a New York, nello stesso luogo dove si faceva la parata di Lag BaOmer, in questo momento, se voi vi collegate via internet, lo potete trovare su YouTube, scrivete semplicemente Lag BaOmer Parade e trovate subito su YouTube live questa bellissima parata. Perché? Perché Mashiach non viene nelle yeshivot, Mashiach non viene nelle sinagoghe a rivelarci chissà quali segreti della Torah, Mashiach viene a rivelare che il mondo e Hashem è una cosa sola. E quindi quale giorno più adatto se non Lag BaOmer, quello di uscire nelle strade e fare le parate con i psukim della Torah. Perché? Perché il mondo si sta preparando alla rivelazione di Mashiach, alla rivelazione del fatto che Hashem, il suo mondo, il mondo che ha creato, è una cosa sola e non sono due cose. Io per stasera ho finito, se avete qualche domanda, sono qui a disposizione.
Per caso Moshe non ha chiesto ad Hashem quando arriva Mashiach?
Certo che l'ha chiesto, Moshe Rabbeinu lo sapeva anche Yaakov Avinu lo sapeva, però non lo poteva dire, come c'è scritto, quando Yaakov Avinu ha lasciato questo mondo, ha raccolto tutti i suoi figli per rivelarli il giorno della venuta di Mashiach, e poi ha avuto un blackout, ha avuto, come si dice, lo schermo blu, così si dice tra gli utilizzatori di Windows. Perché? Perché Hashem, che rivela ai tzaddikim tutto, Hashem non ha avuto piacere che Jacob Avino rivelasse ai suoi figli che domenica 26 maggio del 2024 Mashiach non è ancora arrivato. Sarebbe stato troppo difficile per le generazioni sapere che Mashiach arriva domenica 26 maggio e non prima. E per questo che Moshe Rabbeinu sapeva, tutti i tzadikim sanno, addirittura l'autore del Tanya, la Dura Zaken, l'aveva anche detto. Ma i Hasidim che hanno sentito non riuscivano a ripetere, era una cosa miracolosa. No, ha detto questa data, no, ha detto questa, ma l'aveva detto in modo chiarissimo, la data in cui arriva Mashiach, ma ha fatto in modo che ai Hasidim non si ricordassero la data che ha detto. E quindi nelle generazioni ci sono stati tanti momenti particolari, ma è la volontà di Hashem che Mashiach, il giorno della venuta di Mashiach, non lo si conosca fino al giorno che arriva. Ma questo giorno di Lag BaOmer è il giorno in cui abbiamo visto tanti miracoli, così c'è scritto anche nel libro di Hayom Yom, che in tutte le generazioni i tzaddikim erano molti, molto generosi nel fare miracoli il giorno di Lag BaOmer, specialmente per i casi delle famiglie in cui non potevano avere figli, dove c'era un blocco, dove la berachà era bloccata, il giorno di Lag BaOmer si sbloccava tutto. L'anno scorso vi ho raccontato una bellissima storia, ma non ve la racconto di nuovo, è anche un po' lunga. Se riuscite a trovare la lezione dell'anno scorso su Lag BaOmer, c'è una bellissima storia che vi ho raccontato nel 1984, durante la parata di Lag BaOmer, i miracoli che sono stati poi raccontati. Quindi vi auguro di prepararvi alla venuta di Mashiach nel modo più adatto possibile e anche di poter sentire il profumo di Mashiach che sta rilasciando, Hashem sta rilasciando nell'aria. E in questo momento, se avete una candela vicino a voi, accendete la candela e dite: lo faccio in merito a Rabbi Shimon Bar Yochai. Se avete qualsiasi libro di Kabbalah o lo Zohar, se non l'avete, aprite il cellulare, scrivete Zohar in ebraico, leggete qualche riga, anche se non capite, e poi chiedete quello che volete. E Rabbi Shimon Bar Yochai è in grado di mantenere la sua promessa, perché Rabbi Shimon Bar Yochai è quello che ha imposto che questo giorno sia un giorno di festa. Infatti, il giorno in cui veniva a mancare Rabbi Shimon Bar Yochai, ha chiesto a tutti i Talmidim: Ulu, le hilula di lì. Salite, venite, entrate, il giorno del mio matrimonio. Non abbiamo mai sentito che il giorno in cui viene a mancare qualcuno è un matrimonio. Per Rabbi Shimon Bar Yochai invece era un giorno incredibile. C'è una parte dello Zohar che è dedicato al giorno in cui viene venuto a mancare Rabbi Shimon Bar Yochai, che Hashem entrava, si riempiva la sua abitazione di una luce così forte che tutti gli allievi dovevano uscire, nessuno poteva stare. Un po' come il Kohen Gadol a Yom Kippur nel Bet HaMikdash, nessuno poteva, anche lui rischiava. La luce era così forte, così succedeva nella casa di Rav Shon Baruch Hai. Hashem veniva nella sua abitazione, rivelava a Rav Shon Baruch Hai i segreti più nascosti della Torah, e quando questa luce iniziava a diminuire, iniziavano a rientrare gli allievi. E gli raccontava quello che Hashem gli aveva appena rivelato, e questo è una parte dello Zohar che noi studiamo fino ad oggi, il giorno in cui Hashem ha rivelato a Rabbi Shimon Bar Yochai i segreti più celati della Torah. E fino al momento in cui Rabbi Shimon Bar Yochai si è ritrovato verso destra, così si è girato verso destra nel suo letto, ha fatto un sorriso grandissimo, questo l'ha testimoniato il suo allievo Rabbi Abba, ha fatto un sorriso grandissimo. E così la sua anima è salita in cielo. E il Talmud dice: chi lascia questo mondo con il sorriso, siman yafe lo. È un ottimo segno per la Neshama. E Rabbi Shimon Bar Yochai ha detto: spero di aver fatto tutto quello che potevo fare per non salire in cielo ed essere in imbarazzo. Questo è quello che ha detto un grandissimo tzaddik come Rabbi Shimon Bar Yochai. Quindi noi abbiamo un po' di lavoro da fare per non essere
Ma
in imbarazzo anche.
qualsiasi pezzo dello zoo si
E
vede così, apre e legge.
apri qualsiasi pezzo. Se non hai lo Zohar, puoi aprire il Siddur e Teilat Hashem. C'è il pezzo che si legge venerdì prima di Mincha, Patach Eliyahu. Puoi leggere qualche riga anche di quello, e lo Zohar anche quello. Si legge qualche riga di Zohar, perché quando si studia o si legge una parte di Torah di un tzaddik, in quel momento ci si lega con il tzaddik. E quindi è molto importante questa cosa di... Bravo Silvano, bravo Silvano. Infatti tutti
Cosa ha
come...
fatto Silvano? Ah, la domanda.
Anche perché c'è il minhag di accendere dei falò, l'Ag Baomer, ci sono molti motivi per i quali si accende il falò all'Ag Baomer. Ecco, bellissimo. In ogni casa deve esserci lo Zohar. Uno dei motivi per il quale c'è questa tradizione di accendere il falò all'Ag Baomer è perché... Il falò fa tanta luce, si fa di sera, però illumina a giorno, e quello è l'allusione chiara che Rabbi Shimon Bar Yochai è venuto ad illuminare a giorno il buio di questo mondo, il buio di questo galuto. Rabbi Shimon Bar Yochai è vissuto esattamente dopo la distruzione del secondo Bet HaMikdash. Era un allievo di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui era presente durante la distruzione del secondo Bet HaMikdash. Vi ricordate la lezione che abbiamo fatto prima di Pesach, che i cinque Rabbanim si sono radunati da Rabbi Akiva l'anno dopo la distruzione del secondo Bet HaMikdash? L'allievo era Rabbi Shimon Bar Yochai, il suo compito era quello di illuminare e di dare una vita nuova al popolo ebraico. E così anche il Baal Shem Tov, che si chiamava Israel di nome, Rabbi Israel Baal Shem Tov, il Rebbe ha spiegato che si chiamava Israel perché il popolo ebraico in quel periodo era in una situazione di svenimento spirituale. E lo Zohar dice che quando una persona sviene, come si fa a svegliarlo? Gli si urla il nome nell'orecchio e lui si sveglia con il proprio nome. E dato che il nome di ognuno di noi è Israel, perché lo diciamo sempre, Shema Israel, Noi ci chiamiamo Israele, poi ognuno ha il nome con il quale gli altri lo chiamano, ma il vero nome che abbiamo è Israele. Quindi è venuto Rabbi Israel Baal Shem Tov a svegliarci da questo svenimento e a prepararci ulteriormente con la Hasidut alla venuta di Mashiach, che speriamo sia oggi, prima ancora che cala il sole.
Amen.
Amen.
Lei è in Israele, lo vede prima. Io altrimenti ho visto sua figlia col bebè, credevo che fosse a Milano, invece lei è qui.
Mashiach arriva in Italia prima.
Ah già, che ci trasporta.
E così è scritto, esatto, così è scritto nel Talmud, Mashiach arriva dalle porte di Roma.
Allora.
E quindi lo aspettiamo insieme a voi.
Ok, aspettate.
Quanti, un messaggio per quelli che ascoltano la lezione su YouTube, se potete fare dei like e mettere dei messaggi in modo che la lezione possa essere ascoltata da più persone possibile.